KC, un programma di Krishna Chaitanya Das.
A king has ever lived. No one with the love and kindness, strength and courage of King Ram.
Mai davvero c'è stato un re così forte, così gentile, con il coraggio che si possa paragonare a quello del re Rama. Milioni di anni fa, in accordo alla sorgente di conoscenza che sono i Veda, a cui noi ci riferiamo abitualmente per analisi di conoscenza, Dio, la persona suprema, è apparso in questo pianeta come un guerriero, il famoso guerriero Ramachandra. Noi sappiamo, l'abbiamo già visto altre volte, che ci sono delle periodiche, cicliche apparizioni del Signore Supremo su questo e su altri pianeti, su questo universo, in altre galassie, su questa galassia, in quello che è un suo eterno replicare, uno spettacolo infinito e incommensurabile di potenza, meraviglia, grandezza, verità. Lo scopo per il quale il Signore Supremo appare su diversi pianeti di tempo in tempo è appunto quello di ristabilire i principi eterni della vita spirituale quando si venissero a determinare delle circostanze giocate per lo più da individui che avevano appunto questo ruolo nella grande rappresentazione di giocare il male. Potremmo con un termine proprio del linguaggio della cultura vedica definire questi individui come demoni, mentre invece i buoni, i bianchi, sono i devoti del Signore, demoni contro devoti. Ecco, quando nell'altalena dello svolgersi di questi eventi i principi eterni della vita spirituale stanno per essere messi in forse, in pericolo, il Signore Supremo interviene di persona per riportarli in auge.
The queens of King Dasarath bore him four good sons. The eldest was Ram, a most powerful young man, handsome and virtuous. He was loved by everyone. When Dasarath became too old to rule the kingdom, all the citizens welcomed Ram as their new king. All, that is, except an evil hunchback palace maid named Mantara, and Dasarath's favorite queen, Kaikai. As a result of their evil plotting, King Dasarath was compelled.
I passatempi del signore Rama sono raccontati in una scrittura vedica molto famosa, il Ramayana. Il Ramayana scritto da Sri Valmiki. Valmiki, prima di essere potenziato direttamente per scrivere un'opera del genere, in qualche modo Valmiki, lo possiamo vedere facilmente, ha ricevuto un potenziamento, è stato potenziato con una forza, una capacità, una lucidità e una chiarezza che non sono da persona comune. La storia di Valmiki è una storia che rivela delle circostanze particolari, perché Valmiki, prima di impegnarsi nella stesura del grande Ramayana, era un bandito, un brigante. Un brigante che aveva come attività sua principale quella di assaltare, depredare, derubare, uccidere. Ma un giorno, per la grazia di un grande uomo di conoscenza, un uomo santo, Narada Muni, Valmiki poté diventare un Vaishnava, un devoto del signore Vishnu. La storia ci dà un particolare gustoso e arguto. Quando Narada aveva avvicinato per la prima volta Valmiki, gli aveva proposto di impegnarsi in un'attività pia, virtuosa, che potesse in qualche modo riscattarlo da un pesante fardello che si portava dietro per questa sua abitudine di essere appunto un brigante. Narada aveva chiesto a Valmiki di cantare il nome di Dio. Ma Valmiki, lo possiamo immaginare, brigante qual era, aveva semplicemente e velocemente, senza esitazioni, rifiutato. Era un assassino. E che cosa può avere a che fare un assassino con il canto del nome di Dio? Narada, che era sicuramente più lungimirante di Valmiki, e questa sua capacità di visione derivava dalla sua saggezza, dalla sua santità, gli consigliò allora di meditare almeno sui suoi assassini, ripetendo il nome Mara. Mara significa morte. Valmiki aveva una relazione particolare con la morte e accettò immediatamente, entusiasta, di cantare il nome Mara. E incominciò velocemente a ripetere questo nome, Mara. Mara, 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 Mara. E a furia di dire Mara, 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 le due sillabe si invertono con il suono e Mara diventa Rama. L'avete notato, eh? Mara, 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 ed è come dire Rama. Enorme, inconcepibile. Non è misurabile la potenza del nome di Dio. Puoi provare tu anche. il Ramayana è scritto come un poema epico, ma contiene delle informazioni che vanno considerate come informazione originale di quel patrimonio di conoscenza che è la cronaca dei Veda. Letteratura vedica come il Ramayana, appunto come il Mahabharata, del quale la Bhagavad Gita è un capitolo. Questa letteratura è in modo speciale raccomandata all'attenzione di noi tutti abitatori di questa età moderna, di questo presente che si chiama Kali Yuga e che richiede particolari facilitazioni, perché questa conoscenza, in altri momenti accessibile anche da strade più complesse, possa rivelarsi anche alla nostra poca capacità di sintesi, alla nostra poca capacità di attenzione, alla nostra poca memoria, alla nostra pochezza complessivamente. Abbiamo bisogno anche di queste storie. Cronache. Più che le intricatezze delle alte disquisizioni filosofiche che alcune pagine di questa letteratura sterminata propongono, abbiamo bisogno di queste cronache che possono anche affascinarci da un punto di vista epico, letterario, scientifico, fantastico. Sono cronache reali, non sono storie, non vanno confuse con fiabe. Sono cronache reali, ma hanno delle connotazioni così fantastiche, talmente fantastiche era la realtà che esprimevano quei momenti, quei tempi e soprattutto quei personaggi, che noi potremmo benissimo allinearle a quelle che ora, nel nostro presente, ci appaiono storie fantastiche al confine della realtà. Storie di altri mondi, di altri tempi, di altri poteri, di altre potenze. Epopee irripetibili con eroi non presenti, irraggiungibili, con tecnologie, armi e strumenti a disposizione assolutamente fuori misura anche per la nostra presunta tecnologia avanzata. Quindi vediamo di avvicinare in qualche modo questa meravigliosa epopea vissuta dal signore Ramachandra.
She espied the creature. She was spellbound by its wondrous beauty.
Ramachandra era il figlio del re Dasarath. Il re Dasarath veniva nella linea di successione che partiva dal re Ikshaku, che era stato il primo imperatore della terra. Il signore Rama era l'amato figlio di Ikshaku e della madre, e anche era l'eroe prediletto della tutta la popolazione di Ayodhya, che era la capitale di questo regno che vedeva il pianeta unificato sotto la guida del re Dasarath. Rama aveva delle qualità ammirevoli di potenza, di chiarezza, di giustizia, di saggezza, che lo facevano una guida riconosciuta ed amata da tutto il popolo. Anche quando, nella sua prima gioventù, Ramachandra aveva mostrato tutte queste qualità. Possedeva forza, bellezza, saggezza, sottomissione alla verità, fama, capacità di usare ogni tipo di armi, ricchezza reale e completa rinuncia. E queste sono le qualità che fanno, che sono caratteristiche di un sovrano di quei tempi, che non solo godeva di una posizione di grande potere, ma soprattutto la meritava con una nobiltà completa che si rifletteva nei suoi gesti, nelle sue azioni, nei suoi pensieri, nella sua ineccepibile e irreprensibile condotta morale. Il re era a quei tempi un punto di riferimento per tutto il corpo sociale, che amava riferirsi al re non soltanto nei termini di un suddito a un padrone, a un re, così come la monarchia degradata dell'età moderna ci ha abituato a considerare queste figure spesso associate a tiranni, despoti, uomini che facevano il loro interesse personale ai danni della popolazione. Il re nella cultura vedica, e che è espressa in questa letteratura, era il primo, il principe realmente, con la P maiuscola, l'eroe della società, il paladino della giustizia, un re con una R maiuscola che meritava questa maiuscola. Insieme a Ramachandra impareremo a vedere, nello svolgersi di questa epopea fantastica, suo fratello minore Lakshman. Lakshman, fratello minore di Ramachandra, era figlio di Sumitra e di Dasarath. Sumitra è una delle 350 regine mogli del re Dasarath. La sua posizione era di grande Ramachandra aveva grande amore, considerazione e stima per Lakshman, che lo accompagnava in questo suo passatempo eterno, come in un altro momento Balarama aveva accompagnato il signore Krishna, trattandosi in realtà delle stesse identiche persone, delle stesse energie che si esprimono di volta in volta vestendo e abitando rappresentazioni differenti. Nel corso di una campagna militare contro il demone Ravana, che vedremo poi nei dettagli, a un certo punto, grazie alle arti magiche di questo potente signore nero Ravana, Lakshman si trovò a perdere coscienza, a svenire, e Ramachandra vicino a lui si esprimerà con delle parole accorate che danno la misura dell'amore di Ramachandra per Lakshman. Potrei perdere il regno, dirà Ramachandra, potrei perdere tutto, ma non potrei sopportare la perdita di Lakshman, non potrei davvero andare avanti vivendo in separazione da Lakshman. Quando Ramachandra era ancora un ragazzo di 16 anni, un famoso yogi, Vishvamitra, lo aveva avvicinato, il padre di Ramachandra, il re Dasharatha, domandandogli l'aiuto del figlio, la possibilità di poter impegnare il figlio di Dasharatha, Ramachandra, per liberare lui e molti altri saggi dalle vessazioni, dalle angherie di una coppia di brutti personaggi che da tempo attaccavano e disturbavano la solitudine e la pace dei luoghi di eremitaggio di alcuni grandi saggi. Perché mai il saggio Vishvamitra aveva chiesto l'aiuto di Rama, che aveva allora non più di 16 anni? Perché nessuno poteva essere neanche lontanamente paragonato a Ramachandra in termini di abilità, forza, potenza, chiarezza anche militare, quindi capacità di risolvere favorevolmente situazioni delicate. Dasharatha aveva avuto qualche momento di esitazione, ma poi alla fine aveva concesso il suo permesso ed ecco Ramachandra lanciato in questa campagna contro due demoni. Se noi volessimo considerare così l'arte bellica con gli strumenti che ne sono tipici, le armi, potremmo restare un attimo perplessi considerando che Ramachandra lavorava in termini di azione bellica con un arco e delle frecce. Arco e frecce ci appaiono come strumenti, tutto sommato, ai tempi moderni innocui. Stiamo comunque pensando probabilmente ad altri archi e ad altre frecce. È vero che ora stanno tornando di moda clamorosamente arco e freccia. Leggevo tempo fa che negli Stati Uniti lo sport più alla page, più d'avanguardia nei circoli dei ricchi, dei circoli bene, è l'arco, è tornato il tiro con l'arco. Ora chiaramente non usano più archi rudimentali, ci sono archi molto sofisticati in fibre ottiche o plastiche, con mirini telescopici, bilancieri che elettronicamente calcolano il peso della freccia e quindi le varie traiettorie che un'angolazione diversa può dirigere. Comunque arco e freccia sono tornati di moda, ma forse parte di questo revival è dovuto anche alla crescente popolarità del signore Ramachandra, del quale sempre più gente nel mondo comincia a risentire parlare. Ramachandra lavorava con arco e frecce del tutto particolari. Questo arco era stato un regalo che un essere celeste, Indra, aveva appunto regalato a Rama, fornendolo con questo regalo, con questo arco, con queste frecce, di un arsenale impensabile. Nello stesso momento questo arco e queste frecce facevano la parte di una completa forza aerea e anche di un esercito. Il signor Ramachandra usava lanciare stormi interi di frecce piumate che arrivavano ad oscurare il cielo quando erano lanciate in formazione, e queste frecce andavano a dirigersi precisamente e individualmente su obiettivi diversi. Un'arma impensabile e invincibile. E non è tutto, l'arsenale di frecce del signore Ramachandra aveva molti tipi diversi, comprendeva molte varietà differenti. C'erano delle frecce mortali che, accompagnate dalla conoscenza della scienza dei mantra o vibrazioni sonore, diventavano invincibili. La scienza dei mantra, suoni. Una scienza complessa e sofisticata che solo lontanamente riusciamo ad intuire. Suoni, la capacità di esprimere e creare, determinare con le vibrazioni sonore, che sono la realtà più intima e più sottile dell'energia materiale, degli eventi. L'idea è che tutta l'energia materiale, tutta la materia, tutto quello che tu hai intorno in questo momento, ovunque tu posi gli occhi, anche quello che ti appare più grossolanamente robusto, fisicamente duro, compatto, tutto questo sia composto di aggregazioni di energie che si esprimono con una forma vibrazionale. Esistono quindi frequenze e cicli di frequenze più serrati o meno serrati, più alte o più basse, e queste oscillazioni compresse, per dire in un modo grossolano ma che forse può rendere l'idea, formano la natura intima della materia. Allora l'idea è che, essendo capaci in qualche modo di entrare in risonanza con queste vibrazioni sonore, si può in qualche modo interagire, interferire, modulare, si dice con un termine proprio della musica elettronica che lavora sulle frequenze sonore allo stesso modo, con la stessa attitudine, modulare una frequenza portante. Diciamo che tu ora in qualche modo davanti a te o intorno a te hai un apparecchio radio. Bene, guardalo questo apparecchio radio. Sarà fatto di metallo, di plastica, di qualche materiale. Toccalo questo materiale. Ce l'hai sotto le dita? Ecco, la sensazione del tatto. Sembra una materia che ha una sua consistenza. Anzi, è una materia che ha una sua consistenza. Bene, immaginiamo di poter radiografare con uno strumento che non esiste, perché non è tipico ancora della nostra tecnologia, radiografare la struttura intima reale di questa materia. Cosa c'è sotto? Cosa c'è nel più profondo? Qualcuno dirà, arriviamo a vedere gli atomi che compongono questa materia, no? Noi dobbiamo andare più in là di questi atomi. Questi atomi possiedono un movimento ancora. Qualcuno potrà ancora arrivare a scindere questo movimento in modo più particolareggiato, ma a un certo punto l'osservazione della conoscenza, che è tipica della scienza nostra contemporanea, si ferma. Bene, più sotto, più in là di questo limite oltre il quale non va la nostra scienza, la nostra conoscenza, esiste ancora una dinamica, un movimento. Questo movimento è caratteristico di quella materia. Se tu metti sotto le tue dita una pietra o un pezzo di metallo o un pezzo di plastica, sono tre materiali differenti che hanno tre anime vibrazionali, tre strutture intime di risonanza. E il grafico che noi con questo strumento, che non esiste, lo ripeto, potremmo notare su uno strumento, ammettiamo che potessimo avere qualcosa come un oscilloscopio. Un oscilloscopio è uno strumento che esiste, qualcuno di voi l'avrà anche visto forse, uno strumento che serve ad analizzare le onde che fanno i suoni. Voi sapete che i suoni, e stiamo parlando di radio, quindi anche voi ora state ascoltando suoni, il suono della mia voce, il suono di questa musica. Ecco, tutti questi suoni che appaiono così diversi e differenziati, in realtà sono tali, diversi, perché sono fatti di diverse vibrazioni, di diverse frequenze, di diverse oscillazioni. Quindi si può guardare la natura vibrazionale dei suoni. Allo stesso modo immaginiamo di poter guardare la natura intima vibrazionale della materia. Oppure scendiamo ancora di un gradino nella corrispondenza. Pensiamo ad un sasso buttato in uno stagno. Un sasso buttato in uno specchio d'acqua genera dei cerchi concentrici che si muovono dal centro dove è caduto il sasso. Se mentre queste onde, questi cerchi concentrici stanno manifestandosi, stanno muovendosi, noi buttiamo un altro sasso in un altro punto dello stesso stagno, abbastanza vicino, in modo che i cerchi che partono da questo secondo sasso possano arrivare a un certo momento a scontrarsi con quelli che stanno ancora generandosi dal primo, vedremo che le due serie di cerchi interferiscono tra di loro e danno origine ad un terzo movimento che non era contemplato né nel primo né nel secondo. Questo è il concetto di modulazione, quando si parla di frequenze in acustica, anche le frequenze che fanno i suoni possono scontrarsi, diciamo impropriamente, con altre frequenze e modularsi a vicenda, generare terze frequenze, altri suoni che non erano nel primo né nel secondo. E quindi, tornando ancora in su di un passo, per arrivare alla struttura intima della materia, diciamo che se noi fossimo capaci di individuare la natura della vibrazione che anima una certa materia e potessimo interferire con questa vibrazione con un'altra energia vibrazionale che noi lanciamo, ecco, si genererebbe una terza realtà vibrazionale che muoverebbe, determinerebbe un elemento materiale o una dinamica o una serie o un evento. Questo è, in parole molto grossolane, qualcosa che può farci capire come la scienza dei mantra poteva svilupparsi. Parlavamo di Ramachandra, parlavamo di frecce, di archi e di mantra. Queste armi fantastiche, accompagnate con dei altrettanto fantastici mantra, vibrazioni sonore, avevano un potere inimmaginabile. Alcune di loro, una volta lanciate con la combinazione freccia-mantra, non si fermavano mai fino al momento in cui raggiungevano il bersaglio. E non importa quanti sforzi potesse fare uno sfortunato bersaglio vivente per nascondersi, per cercare un rifugio, questa freccia, come attratta dalla presenza vibrazionale stessa del soggetto, cioè dell'oggetto contro cui era stata scagliata, lo inseguiva dappertutto, in qualunque posto, in qualunque circostanza, persino in qualunque tempo, fino a colpirlo.
Come on.
Alla fine della battaglia contro Ravana, questo cavaliere nero della notte, principe maligno, che vedremo poi più in dettaglio con la vicenda che gli fa capo, nella fine della battaglia contro Ravana il signor Ramachandra aveva usato, anzi lo vedremo usare, un'arma portentosa che si chiama Brahmastra. Brahmastra, anche si presentava come una freccia alata lanciata e scoccata da quest'arco formidabile, che era molto molto più che un'arma atomica. Aveva il potere di scatenare reazioni che salivano fino alle fasce superiori delle galassie e degli universi, dove, in accordo alla letteratura vedica, sono situati i pianeti superiori. Questo Brahmastra lo abbiamo visto altre volte, in altre circostanze, in altre battaglie, lanciato ed era un'arma che si lanciava con un mantra, appunto, che comunque poteva lanciare, secondo l'etica dello Kshatriya, del guerriero saggio vedico, poteva lanciare solo chi fosse capace poi di richiamarlo, cioè di fermarlo. Invece un uso maldestro fatto da personaggi minori, non solo in capacità ma soprattutto in coscienza, perché poi è sempre la coscienza che determina il valore, questo è il parametro di questa grande epopea. Personaggi minori lanciavano Brahmastra senza essere capaci di richiamarli, provocando gravi, seri danni a tutti in tutti gli universi. Il signore Krishna, parlando di se stesso, usando mille e poi mille definizioni, tra le altre, parlando di armi, dice: fra quanti portano armi, io sono Rama. Nella sua campagna giovanile militare contro i predatori della notte, il signor Ramachandra aveva lanciato due armi di vento. Armi di vento, uccidendo con una uno dei Rakshasa e scraventando con l'altra a migliaia di chilometri lontano nell'oceano il suo compagno. Il saggio Vishvamitra, allora, che avevamo visto chiedere l'aiuto di Rama al padre re Dasarath, felice della vittoria, del successo di Rama e Lakshman, aveva raccontato a loro molte cose meravigliose. Molte cose meravigliose a proposito dell'apparizione del Signore in un altro momento, in un altro tempo, in un'altra regione, come il nano Vamana. aveva raccontato anche storie meravigliose e fantastiche al proposito dell'origine del sacro fiume Gange. E poi anche aveva raccontato di un arco portentoso, degno di adorazione, che era tenuto da un certo re Janaka, padre di una certa principessa Sita. Janaka, si parla di lui nella Bhagavad Gita, si parla di Janaka nella Bhagavad Gita dicendo che questo re aveva raggiunto la perfezione svolgendo perfettamente i suoi doveri di re guerriero, di re kshatriya. Come premio per alcune sue azioni gli era stato dato questo arco formidabile, un arco così enorme, così grande, così potente, così clamorosamente enorme, che nessuno poteva nemmeno reggerlo. Che dire poi di tenderlo o di usarlo, di scoccare una freccia? Janaka usava a adorare quest'arco che gli era stato regalato dal signore Shiva, offrendo fiori e preghiere. Sicuro, deciso a riconoscere nella persona che fosse stata capace prima o poi di reggere quest'arco, di tenderlo, di usarlo, come una personalità così eccezionale da meritare la mano di sua figlia, la principessa Sita. Sita sarebbe diventata la moglie di chi fosse stato capace di venire a reggere l'arco e tenderlo. Affascinati dalla sua bellezza, dalla sua purezza, dal suo valore. Fra tutte le ragazze più belle, fra tutte le donne più caste, più riservate, Sita era come un gioiello che splendeva della luce più brillante. Era molto cara a suo padre Janaka. Così che Vishvamitra, il saggio che abbiamo visto aiutato da Rama e Lakshman nella campagna militare contro quei due personaggi, Vishvamitra aveva portato Rama e Lakshman alla corte del re Janaka, semplicemente per mostrare loro la meraviglia molti e molti principi alla corte del re Janaka, tutti interessati alla mano di Sita, tutti attratti. In realtà altro non potevano fare tutti quegli uomini di valore, quei guerrieri, che guardare quell'arco. Ramachandra si avvicinò, guardò l'arco, guardò il re Janaka, guardò Sita e disse: che cosa dovrei fare io con quest'arco? Tenderlo?
Sì,
rispose Janaka. Sì, così forte che l'arco si spezzò in due e ci fu un'esplosione enorme, clamorosa, un boato, un fragore, un evento eccezionale. Non coinvolto da questa esplosione, tutti persero i sensi, tutti meno Rama e Lakshman. A quel punto una pioggia di fiori cadde dal cielo. Gli esseri celesti dai pianeti superiori usavano manifestare così la loro felice soddisfazione. Il re Janaka era soddisfatto e fu d'accordo, con grande piacere, a offrire Sita, la moglie di Rama, non è da considerare come un essere comune. Bisogna capire che il signore Ramachandra è Krishna, è Vishnu. E che Sita, la sua consorte, è in realtà la dea della fortuna, Lakshmi, che eternamente presta il suo servizio ai piedi di Dio, la persona suprema, nel mondo spirituale. Dal momento che era la figlia del re santo Janaka, a volte Sita è chiamata anche Janaki. Ma in realtà non era proprio la figlia di Janaka. Nel Ramayana si spiega che Sita venne sulla terra con una missione specifica, quella di distruggere il demone Ravana. questo maligno principe potente nella sua negatività, andava punito per la sua abitudine di oltraggiare le donne. E chi poteva meglio prestarsi in quest'opera se non il simbolo stesso della purezza, della bellezza e della castità, la principessa Sita Devi? Quando Valmiki, lo scrittore del Ramayana, il compilatore di questa epopea vastissima, vuole trovare parole, suoni per esprimere e in qualche modo raccontare Ramachandra e Sita Devi, paragona Ramachandra alla luna e Sita nel cielo, o Rama, un marito qualsiasi. Dobbiamo abituarci a conoscere questa coppia, Rama e Sita, e a conoscerla insieme come coppia. Sempre ci rivolgeremo a loro come Rama, Sita, Rama. Ci sono nelle varie pagine del Ramayana immagini meravigliose che cercano di rappresentare in qualche modo e descrivere questa coppia. La bellezza naturale della foresta, selvaggia e splendente. La giungla nel cielo di stelle. La notte con le sue sterminate e interminabili galassie. Trovandosi invecchiato, il re Dasarath aveva deciso di passare gli affari di governo, il potere nel suo regno, al figlio maggiore, Ramachandra. A questa notizia tutto il regno esplose in una gioiosa festa. Una festa fatta di meravigliosa felicità. Tutti erano felici di avere Ramachandra come re. Tutti cominciarono a impegnarsi nei preparativi più fantastici. Nelle pagine del Ramayana così si accenna a quei preparativi. Le strade erano affollate, piene di gente. La gente andava di qua e di là, continuamente esplodendo in esclamazioni gioiose. Tutti i posti erano pieni zeppi fino al massimo della loro capacità, non c'era più un posto libero nella città, tutti erano accorsi da ogni parte del regno. Le grandi strade, in realtà si parla di autostrade, le grandi strade erano piene di veicoli di ogni genere ed erano state pulite, spazzate personalmente da migliaia e migliaia di persone per farle più lucenti, pronte a ricevere la coppia. C'erano ghirlande di fiori appese ad ogni d'angolo. Ogni angolo, ogni albero, ogni casa, ogni porta, ogni soglia era pulita, profumata, luminosa. Tutta questa gente, questa moltitudine sterminata, attendeva felice il giorno della cerimonia. la notte che precedeva la cerimonia, Janaki, Sitadev e Ramachandra osservarono un digiuno come è usanza in alcune particolari occasioni e anche recitarono dei mantra speciali. Offrirono la loro adorazione al signore Narayana e si stesero a notte alta a riposare su un letto d'erba illuminato dai raggi che la luna mandava. Sul più bello, come succede sempre, finisce questa puntata. Il più bello è la vigilia di una grande festa di incoronazione e di matrimonio. Una popolazione esultante, una coppia meravigliosa amata da tutti. Il signore Ramachandra, il potente eroe senza avversari. E la sua principessa, Sita, la più bella fra le donne, la più pura, la più casta. Qui, alla vigilia di un'esplosione di gioia, così sembra che stia andando, qui dobbiamo prepararci ad una serie di avvenimenti clamorosi che non anticipo e rimando quindi a tutti alla prossima puntata che proseguirà da questo punto, dandoci ancora storie meravigliose, notizie e circostanze su quella che è la meravigliosa avventura del signore Ramachandra e della sua principessa Sita.